La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall, laying soft against my skin.
Winner by technical knockout.
Like the shadow on the wall.
Hey, somebody talk tonight.
Come and lay down by my side.
Let me buy you a drink.
Till the early morning light.
I love you so much.
All I'm taking is your time.
I don't care.
Help me make it through the night.
All a man needs is a woman with a good job.
I don't care what's right or wrong.
Leave her, you can stay at my place tonight.
And I don't try to understand.
The thing you got to understand about her, she's a juicy.
Let the devil take tomorrow.
You've never done it before?
Certainly not.
Cause tonight I need a friend.
Can I buy a cup of coffee?
Yeah.
Yesterday is dead and gone.
Life makes a beeline for the drain.
And tomorrow's out of sight.
Ecco, l'unico piccolo estratto musicale che sono riuscito a recuperare è proprio questa ballata che fa parte appunto del trailer del film di cui parliamo oggi con il nostro esperto di cinema Marcello Gerardi che abbiamo in collegamento telefonico. Ci sei Marcello?
Sì, sono qui Fabrizio, buongiorno.
Buongiorno a te. Allora, io ho detto solo che si tratta di un film diretto dal grande John Huston, il resto lo lascio a te. Vai pure.
Benissimo. Allora, si tratta di un film molto importante che a suo tempo non ebbe la comprensione e il successo che avrebbe meritato, insomma, comunque un film di grande spessore. Era stata una fase creativa, quella di John Huston, piuttosto discendente negli ultimi anni e con uno scatto così di reni, con questa città amara, Fat City, praticamente si rilanciò il suo prestigio, insomma parliamo di uno dei più grandi registi statunitensi mai esistiti, quasi un maestro del cinema, insomma, se vogliamo definirlo, che ci ha dato dei capolavori come Il tesoro della Fiera Madre, Moby Dick, insomma tantissimi film di grande valore, a cominciare dal famoso Falcone Maltese, Il mistero del falco del 1946, che era stato il suo esordio sul grande schermo, mentre prima aveva fatto molti documentari, lavorato per la televisione. Ora, diciamo innanzitutto che questo film si iscrive nel periodo inizio anni 70, in cui il cinema hollywoodiano, ma soprattutto quello alternativo, come poteva essere comunque questo di John Huston, che non si è mai piegato alle regole di Hollywood, quando anche aveva dei film su commissione, li diciamo, rigirava e li ridisegnava secondo la sua poetica, il suo modo di vedere il mondo. Comunque un film molto introspettivo, un film profondo che lascia il segno. Insomma, si parla di una cittadina del nord della California, Stockton, una cittadina poverissima, sostanzialmente abitata da neri e ispanici, dove si incontrano due pugili, uno aspirante pugile, molto giovane, appunto interpretato da Jeff Bridges, attore che era allora proprio alle prime armi, ma già si era fatto notare con lo splendido L'ultimo spettacolo pochi mesi prima.
Di cui abbiamo parlato appunto pochi mesi fa.
Tempo addietro. e questo film in qualche modo si iscrive sulla scia dell'ultimo spettacolo, perché ha lo stesso tono dolente, lo stesso tono riflessivo, autoriflessivo delle speranze delle persone che rimangono deluse. L'altro pugile più maturo sulla Trentina è appunto interpretato da Stacy Keach, un grande caratterista americano, sicuramente alla luce della loro carriera. Jeff Bridges forse è rimasto più un'icona, è diventato un attore sia pure abbastanza fuori dalle regole hollywoodiane, però sicuramente famoso soprattutto per il grande Lebowski, dove creò, insomma, Bridges creò il mito del drugo, no? Ed è rimasto come una delle interpretazioni più famose, insomma, del cinema degli anni 90 e non solo.
Poi penso che l'aspetto fisico abbia il suo rilievo, nel senso che Jeff Bridges, ovviamente, bontà di mamma e papà, insomma, è proprio un bel pezzo di ragazzo, mentre invece poverino. Stacy Keach,
tra l'altro molto alto, insomma.
Stacy Keach, insomma, ha anche, diciamo, il problema del labbro leporino, insomma, che
comunque un ottimo caratterista.
No, per carità, però forse spiega questo anche la differente,
anche il grande successo, sì,
appunto,
che ha avuto,
sorte che hanno avuto tra loro,
sì,
certo.
Sì, assolutamente sì. A quei tempi, diciamo, che Jeff Bridges faceva i primi passi nel mondo del cinema. E comunque subito si fa notare per la sua maschera pensosa, riflessiva, per la capacità introspettiva, e, insomma, questi due, il pugile giovane e il pugile anziano, si incontrano, il pugile anziano deluso dalla vita, da alcune sconfitte, da un difficile rapporto con la moglie, insomma, praticamente in qualche modo, insomma, vorrebbe riscattarsi, no? Quindi gli propone di innanzitutto seguire questa carriera con coraggio e con buone speranze, e nello stesso tempo, insomma, cerca lui stesso un riscatto, lo indirizza presso un manager che aveva preso in cura lui e l'aveva praticamente avviato nel mondo del pugilato, cosa che il ragazzo fa, che appunto Bridge fa, e entra nelle grazie di questo diciamo manager, insomma, questo organizzatore di incontri. Solamente però in realtà quello che viene fuori molto presto sono le disillusioni, sconfitte o vittorie ai punti che comunque non sono significative, addirittura con brocchi o con comunque pugili suonati a suo tempo dalla delusione. Insomma, il film è una riflessione sul fallimento, diciamo, del destino che ciascuno di noi pensa di avere avanti, no? Soprattutto dell'americano medio, che in quei tempi appunto cominciavano a avere le loro crepe, il sogno americano, come già descritto mirabilmente nell'ultimo spettacolo, insomma, la generazione dei giovani scopriva presto la disillusione, scopriva la guerra di Corea, scopriva la guerra del Vietnam, scopriva appunto il disincanto, e così questi due pugili che attraverso varie esperienze, attraverso pochi soldi guadagnati, tra l'altro è molto interessante perché si vede come per esempio il pugile più anziano, per arrotondare in qualche modo, insomma, qualche cosa da guadagnare qualche cosa, fa pure un lavoro da bracciante agricolo insieme a persone di colore, a persone emarginate, quindi il film è anche una mirabile descrizione, sia pure con rapidi flash, di quel mondo, del mondo della, così, in qualche modo, dell'emarginazione sociale. E tutti gli ambienti sono fatiscenti, gli appartamenti sono appunto totalmente così orribili, insomma, totalmente privi, insomma, di arredamenti, insomma, praticamente sono tutti e due persone che in un modo o in un altro si trovano, insomma, di fronte ai fallimenti della vita. Anche le loro relazioni sentimentali non sono assolutamente relazioni che hanno successo. Il pugile anziano incontra una donna alcolizzata, e chiaramente che era stata già la compagna di un uomo di colore che era finito in galera. Ovviamente questa non si innamora affatto, insomma, semplicemente cerca compagnia. E quando ritorna il compagno che esce di galera, che devo dire in maniera molto civile, però gli fa presente al pugile che è ora che se ne vada, insomma, da casa, infatti così avviene. quindi comunque relazioni fallimentari, il giovane praticamente è costretto a sposare una ragazza perché la mette incinta, pur non essendo per niente convinto, un ragazzo di 19-20 anni, e chiaramente non è proprio il massimo, insomma, questo mondo così di disincanto, la lite con il manager che dopo l'unico impegno serio dal livello di pugilato e la vittoria che viene fatta, insomma, da parte finalmente, faticosamente, da parte del pugile anziano, gli dà $100 come premio e si tiene tutto il resto per sé, quindi lui si rifiuta di continuare, insomma, a lavorare per lui, e, insomma, rimangono tutti soli e alla fine si ritrovano in un bar a riflettere su quello che è il loro destino, su quello che sarà il loro futuro, che già comprendono che non sarà assolutamente un futuro luminoso come in parte avevano sperato che fosse. È un film dolente, un film profondo, diciamo. Non dimentichiamo che Houston era pure fissato con la psicanalisi, perché per esempio fece un film insolito, Freud, Passioni segrete, in cui dava la sua lettura di un certo periodo della vita del grande creatore della psicanalisi moderna. Era interessato non solo ai comportamenti, ma all'introspezione psichica dei personaggi. Ricordiamo dei capolavori che ha fatto anche in tempi più recenti, insomma, praticamente è morto più che novantenne, e ha lavorato fino alla fine, addirittura con Vedette, fino, insomma, alla fine degli anni Ottanta, prima di morire, addirittura lavorava in Carrozzella, e facendo uno splendido capolavoro come fu questo Vedette, che era appunto un film tratto da Gente di Dublino.
Anche il precedente, diciamo, L'onore dei Prizzi, a suo modo, era un bel film.
L'onore dei Prizzi era quando ancora stava bene, a metà degli anni Ottanta, ed era un film geniale sulla mafia e soprattutto sui comportamenti indotti dalla mafia. Con la figlia Angelica Houston. Insomma, uno dei maestri del cinema che ci ha regalato dei capolavori che tuttora, dopo decenni, sono assolutamente tutti da rivedere, tutti da valutare. E tutti quanti, in un modo o in un altro, anche quelli meno interessanti, sono dei film insoliti e geniali al loro modo. Persino, non so, la Bibbia che lui partecipò e che fu quasi un flop tutto sommato, era la parte, diciamo, interpretata da Houston, la sua, diciamo, missione registica era comunque fuori dal comune, era comunque interessante, era comunque da vedere, da valutare. Ha fatto tantissimi, Il tesoro della Sierra Madre, che era un capolavoro pure del cinema d'avventura allora, ma sempre con un retroterra, appunto, sempre Il senso del destino, giungla d'asfalto, Il senso del destino, una gangster che organizzano un colpo magnifico e poi per un caso si ritrovano appunto sorpresi dal destino, per un puro caso, una coincidenza quasi inesistente. E quindi, insomma, questo grande regista, che devo dire, insomma, è stata una perdita enorme per il cinema, e comunque dove tocca, diciamo, per esempio subito dopo Città Amara ci farà L'uomo dei sette capestri con Paul Newman, un western assolutamente insolito, la storia del giudice Roy Bean, un altro capolavoro dove comunque lui vorrà Stacy Keach, ancora, perché comunque un caratterista che a lui piaceva particolarmente, un attore intenso, profondo, con una maschera, capace di esprimere appunto quel senso di solitudine, di dolore che in Città Amara noi vediamo. No?
A proposito di Stacy Keach, volevo appunto ricordare, già l'hai fatto te, il fatto che se lo ha voluto poi per una seconda volta, appunto, sì, per L'uomo dei sette capestri, John Huston ovviamente aveva le sue buone ragioni, ma sì, ci sono due particolarità che voglio ricordare nella sua lunga filmografia, a parte, insomma, che ha avuto un'ottima carriera anche in televisione, è stato vincitore, sì, di alcuni, appunto, premi, eccetera, però mi ricordo con piacere sia il fatto che ha fatto un film con il fratello, perché il fratello James era regista, ci fu un film, sì, nel 1990 che si chiamava False Identity, Identità Sepolta, appunto, in cui, sì, era diretto dal fratello James Keach, e poi forse per i cinefili più accaniti come forse solo tu puoi essere, c'è anche Fuga da Los Angeles di John Carpenter del 96,
sì, in cui sì, fa una piccola parte. Quello pure, insomma, fu chiamato, non è, diciamo, il film migliore di Carpenter, no? Perché risentiva del paragone col grandissimo 1997 Fuga da New York, no? Però insomma rimane sempre un film di Carpenter.
E poi Robert Rodriguez col Machete, insomma.
Esattamente, dire... sì, Stacy Kitch è ricorrente, ha fatto una carriera di tutto rispetto, insomma, parliamoci.
Ha appena compiuto 80 anni, insomma, ci fa piacere ricordarlo.
Sì, assolutamente ci fa piacere ricordarlo, e non ha avuto il successo di Jet Bridge, ma comunque sia è stato un caratterista importante, una maschera importante nel cinema americano, insomma, e non solo. Sicuramente personaggio, cioè, importante anche lui, per dire, insomma, anche le sfaccettature che sono tipiche di Bridge, tanto per dire, insomma, per capire anche bene in qualche modo anche quello che è stato appunto il percorso di Bridge, bisogna ricordare, per un film assolutamente insolito nei tempi, insomma, in cui in America si temeva, come del resto si teme anche adesso, il terrorismo, Arlington Road, l'inganno, dove appunto descriveva un professore umanista aperto al mondo che, per aiutare una persona, insomma, vicino di casa, si trovava coinvolto in una specie di complotto dove, insomma, terroristi di estrema destra praticamente riuscivano a metterlo in mezzo e addirittura a favorire tramite lui, totalmente inconsapevole, un attentato. Quindi è comunque, anche in questo film, in cui soprattutto descrive l'inquietudine, la paura, che progressivamente dagli indizi, dagli studi che lui fa sulla personalità di questo vicino di casa, progressivamente, così vede anche la versatilità di Bridge, insomma. Sono due grandi attori, ambedue, e non a caso, insomma, Houston l'ha scelti, appunto li ha portati avanti, insomma, questo film è dolente, questo film è malinconico, caratterizzato poi da una splendida canzone di Chris Christopherson, insomma, che tu sicuramente ricorderai, insomma, che, insomma, è stata in qualche modo, insomma, addirittura uno dei motivi fondanti della bellezza di questo film, insomma, no? Una ballata dolente che appunto fece Christopherson.
A proposito del titolo, Fat City è ovviamente tratto dal romanzo di Leonard Gardner, da cui è tratto,
sì, sì,
e di cui appunto lo stesso Gardner è stato lo sceneggiatore.
Sì, sì.
Va detto che appunto lui spiegò il motivo di questo titolo. Lui disse appunto:
sì, in realtà non era quello che abbiamo dato noi, Città Amara.
No, il titolo
era profondamente
città,
diverso.
Città opulenta, grassa. Molte persone mi hanno chiesto, esatto, il titolo del mio libro. Fa parte dello slang negro, usa proprio questa terminologia.
Sì, sì,
quando
sì,
dici che vuoi andare a Fat City, significa che vuoi la bella vita.
Vuoi il paradiso in terra, cioè nel gergo pugilistico e nel jazz, no? È sinonimo di paradiso in terra, cioè voglio trovare la bella vita, voglio trovare il paradiso in terra. Ovviamente è ironico.
Lui dice che ho avuto l'idea per il titolo dopo aver visto una fotografia di un appartamento in una mostra a San Francisco. Fat,
sì,
City era stato scarabocchiato con il gesso su un muro. Il titolo, come stavi dicendo appunto te, Marcello, è ironico. Fat City è un obiettivo, sì, folle che nessuno potrà mai raggiungere.
Esattamente, esattamente. Comunque, ripeto, si tratta di un film soprattutto, come la caratteristica di John Huston, dove la caratterizzazione dei personaggi è perfetta, anche i personaggi minori, come appunto il marito della donna alcolista, la stessa donna alcolista, sono, diciamo, caratterizzate in maniera proprio eccezionale, insomma, in maniera proprio assolutamente insolita. Susan Tyrrell, per esempio, so che avrà un riconoscimento nel corso, diciamo, della sua carriera, e in questo caso rappresenta questa donna alcolista Oma, che appunto ha una breve relazione con il pugile, appunto quello più anziano, insomma, con Billy. È comunque un'opera che a suo tempo mi colpì molto, ricordo, e che colpì più la critica che il pubblico, come a volte capita con questi film di un certo spessore, e che comunque nel corso degli anni e del tempo è stato rivalutato, diciamo, è stato comunque riconsiderato come comunque un capolavoro del cinema, insomma, comunque come una in qualche modo una icona degli anni 70, del cinema crepuscolare statunitense degli anni 70, dei primi anni 70, quando c'era questo processo di riflessione, di autoriflessione sul sogno americano e sul fallimento di questo sogno americano. Insomma. Quindi non un film di ribellione, come abbiamo visto in molti altri, ma un film di auto introspezione.
Crepuscolare, se ce n'è uno.
Crepuscolare, esattamente questo.
Allora, come dicevamo all'inizio, anzi come dicevo all'inizio, non è stato possibile trovare brani originali proprio della colonna sonora del film, ma quella canzone di Kris Kristofferson, me l'hai un po' spoilerata, era quella con cui chiudevamo la puntata, è Help Me Make It Through the Night, che andremo ad ascoltare quando sarà il momento. Adesso, per passare come di consueto dalla fase del racconto della trama, insomma dei cenni anche biografici della pellicola, del cast, alla parte invece che riguarda più esplicitamente la critica, insomma, e l'analisi che ne farà e che forse in parte ne ha già fatto il nostro cinefilo Marcello Gerardi, per accontentare anche i curiosi, faccio presente che c'è un brano di un album che si chiama Cubist Blues, ha scritto ad Alex Chilton, Ben Vaughan e Alan Vega, quindi insomma gente abbastanza ai margini, un po' come i protagonisti del nostro film. Il brano si intitola proprio Fat City, non ha nulla a che fare, se non appunto la comunanza con il titolo del film in originale. Ci sentiamo un breve estratto da questo Cubist Blues, e so che Alan Vega è un autore che Marcello ascolta o ha ascoltato con attenzione, quindi Fat City. come spesso accade con i brani di Alan Vega, il piacere dell'atmosfera ipnotica che crea con questi brani è sicuramente una tentazione molto forte e ci porterebbe a volerlo ascoltare per intero, ma è un brano di più di 8 minuti e quindi parliamoci sopra, Marcello, senza problemi. Allora, stavamo appunto dicendo del fatto, abbiamo parlato più in generale del cinema di John Huston, se vuoi continuare questo particolare
dunque,
aspetto.
Diciamo che focalizzandoci nuovamente su Fat City, quello che va sottolineato innanzitutto è che si tratta del ritratto di un'America assolutamente anomala, no? Un'America, se vogliamo, un pugilato minore, no? Non il grande pugilato, quello spettacolare, quello di Muhammad Ali, di Tyson e così via, il pugilato minore che è fatto di pochi soldi, di sangue e di sudore. E Huston vuole mettere a confronto nei personaggi due momenti della vita, no? Il momento iniziale della speranza e il momento poi finale del fallimento, della consapevolezza del fallimento di questi due che sono diventati amici. Si ritrovano al bar appunto a riflettere sulla loro condizione esistenziale, sui loro fallimenti, guardano un filippino, un cameriere, diciamo, che sorride, eppure sembra così una persona molto dimessa, storpio, e dicono: ma quello sarà felice? Dice: magari è più felice di noi, chi lo sa. Insomma, comunque, diciamo.
Che poi lo sai, Marcello, adesso che mi ci fai ripensare, questa è una riflessione che penso che ognuno di noi ha fatto tante volte vedendo delle persone apparentemente, come dire,
sì, più meno male, più tristi, più
sì,
più,
sì, oppure in una condizione di vita, diciamo, disagevole, anche come appunto come lavoro, come
certo.
E spesso a me almeno è capitato, cioè, di dire: ma sicuro che i nostri parametri per giudicare la bella vita
siano quelli corretti?
Infatti, è una domanda, secondo me, con la D maiuscola, di quelle che
non sempre viene. Quello che Huston non solo pone queste grandi domande, perché questo è un film esistenziale, è un film proprio puramente esistenziale, ma ci mette anche, cioè ci mette tante cose. Innanzitutto bisogna considerare che Huston da giovane era stato pugile ed aveva frequentato questi ambienti sordidi, socialmente così miseri, miserandi, come questi dei suoi personaggi. Quindi non dico che ci sia qualcosa di autobiografico, perché lui poi ha avuto tutta un'altra vita, un'altra carriera, però sicuramente descriveva delle cose che aveva visto, pure cose, e nello stesso tempo completava il quadro appunto del film, descrittivo del film, sottolineando il problema dell'alcolismo, che era la fuga da una realtà insopportabile, da questa cittadina, Stockton, in cui c'erano solo emarginati, persone che tiravano, sbarcavano il lunario con questi lavoretti appunto da braccianti, chiedevano l'elemosina, insomma erano tutte quante persone, insomma lo vedi, una città povera, misera, nell'opulenta California, quindi del nord della California, quindi un ambiente sociale non molto, diciamo, usuale per quello che noi intendiamo e quello che noi sappiamo della California.
Ricordiamoci sempre che già all'epoca la California, come stato a sé, valeva praticamente come se fosse stata una nazione a sé stante, sarebbe stata comunque nel G8, tanto per rimanere
sì, comunque una grande potenza economica, insomma già allora un centro turistico di importanza mondiale, senza contare tutti i movimenti che erano nati in California, insomma, e in buona parte in California continuavano ad esistere. Cioè, è stata il crocevia in quegli anni, a ridosso degli anni 60, fine 60, inizio 70, del movimento studentesco con Barclay, dei fermenti culturali, degli hippies, insomma, è stato uno dei posti del mondo dove, insomma, il mondo in un certo senso è cambiato, no? Eppure Huston ci sembra dire, la realtà che magari voi vedete di meno è questa della sofferenza sociale, della malinconia, della, tra l'altro con una fotografia che è di Conrad Hall, che descrive soprattutto quasi una luce quasi livida, no? Un crepuscolo perenne, no? Ci sono molte scene che sono serali, che sono notturne, E sostanzialmente Houston vuole anche sottolineare che è un film intimistico ma realistico.
Tra l'altro di una modernità assoluta, perché se possiamo, sì, che attualmente, perlomeno per quello che mi è dato di sapere, perché non ho una conoscenza della cinematografia americana contemporanea così profonda, però per quello che arriva qui da noi, le cose più interessanti che vengono appunto dagli Stati Uniti sono quelle che parlano appunto della provincia americana, cioè non delle, sì, grandi metropoli alle quali ormai abbiamo fatto l'abitudine, insomma,
sì, sì,
le,
sì,
storie,
sì,
quelle di Manhattan, appunto di Hollywood, di Beverly Hills, se vogliamo, sì, o di Miami, insomma, di queste grandi città con le quali identifichiamo spesso e volentieri gli Stati Uniti, hanno, come dire, un'attrattiva sempre minore, mentre invece valgono le storie della provincia, le storie, diciamo, ai margini. Se pensiamo alla grande attrice Frances McDormand, e lei è proprio la,
certo,
rappresentante di questa America poco,
sì, rurale, no? Molto discussa, se vogliamo, ma
della provincia,
molto importante, perché per esempio nonostante quello che si pensi, per esempio nel bene e nel male, in queste province il senso della comunità è molto profondo, quindi sono anche cittadine dove non prevale, non so, se vogliamo, non prevalgono episodi di violenza o cose del genere, perché non è che tutta l'America sia così, però prevale anche un certo senso di solidarietà sociale, che è maggiore di quella che noi siamo abituati a pensare, per esempio qui in Italia, cioè nel senso che nella comunità ti aiutano, in un certo senso, insomma, non sei per forza, se sei membro di quella comunità magari si fanno pure carico dei tuoi problemi, insomma è un'America profonda che non ha solo le connotazioni negative, il razzismo che noi conosciamo, che dove purtroppo...
Anche se però spesso e volentieri ne converrai che l'idea del ponte levatoio, cioè tutto quello che c'è all'interno
Esattamente, il difetto fondamentale, però non è sempre così.
No, però
comunque,
insomma, è abbastanza ricorrente.
Sicuramente c'è poi questo fatto della scarsa accettazione della diversità, della scarsa accettazione del forestiero. Questa è una cosa che già proviene dal mito del West, no?
Certo.
Dove, quando arrivava, anche nei grandi film western, pure quelli classici, insomma, quando arrivava il forestiero, la prima cosa era guardato con sospetto, no? Anche qua,
era sempre un elemento di disturbo.
Sempre,
certo,
un elemento di disturbo. Però, ecco, ripeto, ci sono degli aspetti, insomma, abbastanza profondi, che magari, ripeto, andrebbero investigati, andrebbero studiati, dove per esempio è presente un senso della comunità che per esempio da noi manca, ecco, perché io insomma ci sono pure vissuto nella provincia e ti posso assicurare che non c'è, diciamo, come posso dirti, cioè magari il pettegolezzo e basta, insomma,
anzi,
no?
Addirittura vige il motto mors tua vita mea per certi versi,
appunto, quindi non è che su tutto siamo in grado di dare lezioni, no? Di umanesimo o di corretto
comportamento,
modo di vivere, no?
certo.
Però insomma, ecco, in questo caso Houston, che conosceva la provincia, conosceva, e comunque che è un autore che, ripeto, si è anche piegato a fare film non suoi e per danaro, li stravolgeva al punto che lui si è trovato di fronte anche a ostracismo. Per esempio, quando ci fu la famosa caccia alle streghe, lui finì comunque tra i sospetti.
Certo.
Perché il suo cinema non era allineato. E lui fece dei documentari fu chiamato dall'esercito, come già John Ford, a produrre dei documentari sulle forze armate. Lui fece dei film, dei documentari, mediometraggi, che alla fine sembravano degli inni antimilitaristi, perché soprattutto essendo versato nello studio della psicologia dei personaggi, faceva vedere come le persone, soprattutto i reduci, e parliamo degli anni 50, parliamo di prima del Vietnam, le conseguenze psichiche che la guerra aveva sulle persone.
Quindi sortendo l'effetto diametralmente opposto di quello desiderato dal committente, se
esattamente,
vogliamo.
Tant'è vero che il committente si irritava e magari boicottava il film. Quindi è stato sempre un personaggio, ripeto,
fuori dagli schemi.
Fuori dagli schemi, e ripeto, ci ha regalato delle cose immense. Ripeto, è indicativo come sulla sedia a rotelle girasse uno degli ultimi, insomma l'ultimo suo capolavoro, che è Dead, Gente di Dublino, che è un film stupendo, e praticamente alla sedia a rotelle lui dava poteva quasi più parlare, eppure continuava, per dire, era talmente innamorato della vita che insomma,
e del suo mestiere, anche innamorato anche del suo mestiere, ovviamente,
e anche del suo mestiere, assolutamente sì. Il ricordo, cioè, ne ho un ricordo indelebile, insomma, di questo grande regista, insomma, uno dei più grandi sicuramente del cinema statunitense, insomma, che ci sia mai stato.
Marcello, mi piange particolarmente il cuore oggi interromperti, perché il tuo racconto è molto appassionato e coinvolgente, però sono già le 14:39, quindi ci corre, certo, l'obbligo di chiudere un pochettino le fila del nostro discorso, certo, che appunto prevede, come ogni volta che ci sentiamo e appunto abbiamo l'occasione di parlare, come appunto quasi settimanalmente riusciamo nella rubrica Visti in Prima Visione, certo. Utilizziamo proprio questo titolo, Visti in Prima Visione, perché il nostro cinefilo Marcello Gerardi è sempre, come dire, protagonista, se vogliamo, del film di cui ci parla, ovvero ebbe la fortuna, e immagino che con questo film in particolare la fortuna sia stata particolarmente importante, di vederlo sul grande schermo quando uscì. Allora, sì, quello che ci devi dire, appunto, se ti ricordi, in quale sala cinematografica avesti l'occasione, sì, di
vedere
essere...
questo film. Sì. Allora, lo ricordo benissimo, era il cinema Rialto, in pieno centro, proseguimento di Prima Visione.
Sì, poi diventò anche Cinema d'Essai.
Diventò Cinema d'Essai, ma già da allora cominciava appunto a muovere questi passi di Cinema d'Essai.
Io faccio invece una piccola autocelebrazione, perché come ti accennavo su WhatsApp giorni fa, quando abbiamo parlato di questo film, io ebbi la fortuna di vederlo anch'io nel mio piccolo sul grande schermo, anche se era lo schermo dell'aula magna del mio liceo, perché in un'occupazione, credo appunto del 75, 70, forse 76, 77, nella rassegna di film che erano stati scelti, anche questo film ebbe il suo spazio nella nostra rassegna autogestita.
Sì. Peraltro questo film non è uscito, diciamo, in contemporanea con gli Stati Uniti, è uscito in Italia un paio d'anni dopo il successo dell'Uomo dei Sette Capestri, il grande western con Paul Newman.
Insomma, spesso è il destino.
Hanno ripescato, perché era un film che già la censura del mercato aveva
destinato
io, no? E invece fu ripescato proprio perché ci fu questo grande successo di questo film con Paul Newman, insomma, che era tra l'altro un film fascinoso. Ma comunque Houston ha fatto veramente di tutto, insomma.
Certo.
Ci vorrebbe, bisognerebbe fare una puntata solo
monografica, chi lo sa, magari un giorno lo faremo.
Di questo regista, insomma.
Secondo, diciamo, obbligo, comunque secondo appuntamento in chiusura della nostra rubrica Visti in Prima Visione, è un giudizio da 0 a 5 stellette, compresi i mezzi voti, che Marcello Gerardi mutua dalla Webzin, dalla quale ha origine appunto la sua presenza sul web. La Webzin è Slow Cult, il lento fluire del sapere, che appunto giudica i film da 0 a 5 stellette. In questo caso?
Sono 4 stellette.
Quindi un gran film, ecco,
sì,
a dir poco.
Assolutamente.
Allora Marcello, 14:42, io ti ringrazio come sempre per la tua presenza. E ci appunto risentiamo molto presto per un nuovo film appunto della rubrica Visti in Prima Visione. Come già accennato, la colonna sonora in realtà originale non è disponibile, non ho avuto neanche la possibilità di avere molte notizie riguardo l'autore delle musiche, però per nostra fortuna il film si apriva e si chiudeva con questo brano di Kris Kristofferson. Mi soffermo un attimo semplicemente per dire che Kris Kristofferson è l'autore di un brano che si chiama Me and Bobby McGee, che non sentiamo oggi, che però venne resa celebre da Janis Joplin, di cui oggi cade l'anniversario della morte. Quindi, insomma, abbiamo trovato questo piccolo aggancio anche per salutare e ricordare Janis Joplin.
Sì, sì.
Il brano con il quale ci salutiamo...
La versione fu anche dei Grateful Dead.
Benissimo. Allora, il brano che fa parte della colonna sonora del film di cui abbiamo parlato oggi, Fat City, Città Amara, Kris Kristofferson con Help Me Make It Through the Night.
Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall. laying soft upon my skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care who's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight, and it's sad to be alone. Help me make it through the night. Lord, it's sad to be alone. Help me make it through the night.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.